Thelma.
Louise. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Benvenuti alla decima puntata di Thelma & Louise, puntata specialissima, sempre io, Fiorella, con Giorgia.
Sì, ovvero anche dette Timone e Pumba per questa occasione. Esatto. Oggi parleremo di film, di cartoni del mondo Disney e Pixar.
Vi daremo un sacco di curiosità, notizie bomba e con una rubrica piccante, dopo vedrete.
E non lamentatevi degli spoiler, siete stati avvertiti questa volta.
Esatto. Adesso
iniziamo con una notizia piccante anche qua. Questa canzone che tra poco sentirete è stata incisa anche da Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio.
Vieni con me verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare. Nessuno ti dirà che non si fa, è un mondo tuo per sempre.
Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te. Ogni cosa che ho, anche quella più bella, non vale la stella che fra poco toccherò. Il mondo è mio,
apri gli occhi e
fra mille diamanti correrò.
Tanto a noi ci aiuterà,
non svanirà, solo per noi, per te, per me.
Che dolci che hanno Aladdin e Jasmine in questa canzone. Adesso veniamo a noi. In questi giorni abbiamo proposto ai nostri ascoltatori un sondaggio chiedendo quale fosse il loro film preferito. Al terzo posto si è classificata La Sirenetta. È un film del 1989 diretto da John Musker e Ron Clements. È basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Già negli anni 30 si è parlato di Ethan, un film, poi il progetto fu accantonato. È il primo film dell'era chiamata Risorgimento Disney, poiché il periodo precedente è segnato da numerosi flop. Questo film vinse due Oscar per la miglior colonna sonora e canzone, e pensare che il compositore Alan Menken pensava di venire licenziato per il pessimo lavoro. Adesso vi elenco un po' di curiosità. Il corpo e la personalità di Ariel all'epoca fu ispirato da Alissa Milano, che nell'89 è una ragazzina, e per i movimenti dei capelli nell'acqua hanno osservato quelli dell'astronauta Sally Ride. Ariel fu la prima principessa Disney a fare la sua comparsa in un film dopo 30 anni. Nella scena iniziale, quando Re Tritone arriva all'arena, si intravedono nella folla Topolino, Paperino e Pippo. La domestica della nave, chiamata Carlotta, indossa lo stesso vestito che mette Cenerentola quando pulisce casa, altro collegamento con questo film. Nella scena del matrimonio di Ariel si possono notare nello sfondo il re e il granduca di Cenerentola. Jeffrey Katzenberg, il presidente degli studios, avrebbe voluto tagliare la parte con il brano Part of Your World dopo che l'aveva visto e non gli è piaciuto. In un'intervista ha detto che si vergognò molto di questa scelta, meno male che poi la canzone fu rimasta. Ma questa non è stata l'ultima, diciamo, cazzembergata che ha fatto il produttore, dopo ve le dirò. Nel 92 andò in onda una serie TV con le avventure di Ariel prima del film. Nel 2000 uscì il sequel, La Sirenetta 2 Ritorno negli Abissi, che ha come protagonista Melody. E nel 2008 uscì il prequel, La Sirenetta Quando Tutto Ebbe Inizio, in cui si vede anche come muore la mamma di Ariel. All'inizio del progetto si pensava che Ursula dovesse essere la sorella di Tritone. Questa idea fu presto abbandonata, ma soprattutto il suo look fu ispirato alla Drag Queen Divine e all'inizio fu disegnata con le sembianze di un pesce scorpione. Ma il personaggio di Ursula appare a malapena nel racconto di Andersen, che non ha neppure un nome. Altre differenze con l'originale: Ariel si chiama Astrid, è bionda e ha la coda rossa, è molto più inquietante e drammatico. E soprattutto il granchio Sebastian è di origine giamaicane e si può ben capire in questa canzone.
Arti. Chiatti. Paro.
Lady ha tanto, se ne sta seduta lì. Non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti darle un bacio, allora baciala. Lei ti piace, tanto tanto da morire. Forse tu le piaci, ma lei non sa come dirlo. Ma non servono le parole, sai, allora baciala, canta con me. Sha-la-la-la-la-la, il ragazzo è troppo timido, coraggio, baciala. Sha-la-la-la-la-la, non lo fa, ma che peccato se insiste, lui la perderà. Che laguna blu, ora devi muoverti e questo è il momento tuo. Non ti parlerà finché tu non la abbraccerai e bacerai. Sha-la-la-la-la-la, ora vai, c'è l'atmosfera giusta, forza, baciala. Sha-la-la-la-la-la, stringila, non puoi nascondere che la mi baciala. Sha-la-la-la-la-la, non parlare, ascolta la canzone che dice baciala. Questa musica ti aiuterà, coraggio, abbracciala e dopo baciala.
E poi però non è riuscito a baciarla. Veniamo ad Aladdin, che è il secondo classificato. È il 31esimo classico, uscito nel 92. Il film è stato diretto da John Musker e Ron Clements ed è basato sul famoso racconto persiano di Aladino e la lampada meravigliosa, contenuto nella raccolta Le mille e una notte. Le musiche sono sempre di Alan Menken. Ebbe una serie TV e due sequel, Il ritorno di Jafar e Aladdin, il re dei ladri. Curiosità. Iago all'inizio doveva essere un calmo pennuto con l'accento inglese, poi in verità è solo uno schizofrenico. I registi crearono il genio pensando a Robbie Williams, nonostante Katzenberg suggerì Steve Martin e Eddie Murphy. Grazie a Dio non hanno ascoltato Katzenberg. Il comico ha improvvisato la maggior parte dei dialoghi e dei 52 personaggi imitati nel film ne compaiono 13. Nella versione italiana Gigi Proietti si diverte ad imitare ad esempio Mike Buongiorno. Rimane comunque il primo film della Disney ad avere una star di Hollywood tra i doppiatori. I personaggi di Aladdin compaiono in crossover nella serie animata di Hercules. Il film contiene inoltre citazioni e riferimenti di un film di Indiana Jones, di un film di Robbie Williams degli anni 80, di Pinocchio, della Sirenetta, di Pippo e anche di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nei primi suoi sviluppi, la fisionomia di Aladdin era stata ispirata dall'attore Michael J. Fox, ma in seguito, sempre Katzenberg, decide che non andava, poiché appariva troppo fanciullesco. Così i suoi tratti mutarono in quelli più mascolini di Tom Cruise. Invece per Jasmine, l'aspetto è stato influenzato da Jennifer Connelly. Il venditore ambulante, all'inizio del film, indovinate un po', è il genio. Nella versione originale, infatti, è stata doppiata da Robbie Williams. Inoltre, se ci badate, ha un vestito azzurro con una fascia rossa e ha quattro dita per ciascuna mano, proprio come il genio. E non dimentichiamo questa grande interpretazione di Gigi Proietti con questa canzone, perché c'è una festa qui a Dagaba e siete tutti invitati!
C'è una festa qui ad Agrabà, sento tanta eccitazione. Vengono tutti a stare in città, perché Aladdin e Jasmine ci stanno per sposare. C'è una festa qui ad Agrabà e saranno tutti qui. Non importa la tua condizione, fatti uno shampoo con la frizione. Non metterti un vestito sfacciato, non mettere un turbante alla gigolo, eppure un orecchino spampanato. Sarai stupenda quando finirò. C'è una festa qui a Agrabah, ti trasformo la città. Vuoi vedere lo spettacolo? Seguimi, si va!
Di questo matrimonio tutto il mondo poi ne parlerà per secoli.
Farò per questi sposi dei miracoli, che follie che farò. Avete mai sentito parlare di quello che succede nelle Hawaii? E niente accanto a quello che vedrai, pietanze con turbanti sverrete tutti quanti.
C'è una festa qui ad Agrabah, del cuore di allegria.
Se un pezzente il regno scalerà, posso anche sperare, non ti scoraggiare.
C'è una festa qui ad Agrabah, ma non so se poi ci andrò. Sì, la sposa è aristocratica, ma lo sposo è povero.
Andiamo nei saloni della corte, dove tutti hanno festeggiato con fastosità. Non c'è Jafar che puzza di morte! Tutti sono felici! Non c'è nulla che non va.
C'è una festa qui ad Agrabah, li puliremo un po'.
Mentre mangiano con voracità, create un diversivo ed io mi infilerò.
C'è una festa qui ad Agrabah e bottino in quantità. Mi sta divertendo molto, sai. Se sarò carino, avrò un bel regalino.
Abbiamo già ordinato dei fiori e i valletti pronti per parcheggiare. Ci sono tutti gli ospiti qui fuori. Su, ragazze pronte, che andiamo a incominciarci una festa qui a Agrabah. Un invito è prestigioso, ma qualcosa manca, sì, ah già!
Io la so ovviamente a memoria questa canzone, perché da piccola amavo troppo questo cartone.
Sì, infatti c'è la Giorgia qua che se le canta tutte. Io volevo aprire il microfono, ma ho detto no, dai.
Non ha meglio di no, ho una dignità.
Esatto.
Al primo posto classificato abbiamo La Bella e la Bestia. Questo film è piaciuto un sacco di nostre amiche, chissà perché.
Ma adesso... io non so perché tutti votano quando c'è sempre la protagonista che è femminile. A me piacciono molto di più i cartoni in cui il protagonista è maschile, tipo Tarzan, Hercules, vabbè.
Lo sappiamo che sotto sotto sei un po' Bruce Jenner. Il film del 91, ovvero La Bella e la Bestia, è basato sulla fiaba La Bella e la Bestia di Jean-Marie Le Prince de Beaumont.
Grande!
E prende alcune idee dell'anonimo film del 46. Questo cartone è diretto da Gary Tisdale e Kirk Wise. La musica del film è stata composta sempre da Alan Menken e Howard Ashman, di cui sarà l'ultimo lavoro prima della morte per AIDS. La Bella e la Bestia fu il primo film d'animazione in assoluto a essere nominato all'Oscar per il miglior film e rimase l'unico fino al 2010, quando fu nominato Up. Finì per vincere due statuette, tra cui una per miglior canzone, interpretata da Celine Dion. In seguito uscì anche lo speciale A Bella e la Bestia un magico Natale. Ecco le curiosità. Nella versione cinese di La Bella e la Bestia, la voce della bestia è quella di Jackie Chan e canta anche.
Oh mio Dio, lo guardiamo in cinese?
Anche no. Nella fiaba non c'è nessun riferimento a servitori trasformati in oggetti, né della rosa incantata. Inoltre, Belle ha due sorelle cattive e nel ruolo di antagonista invece la Disney le ha sostituite con Gaston. La bestia è un mix di diversi animali, tra cui la testa di un bufalo, la fronte di un gorilla, il corpo da orso, la crinia di un leone, le zanne di un cinghiale, le gambe e la coda di un lupo. Io metterei anche la barba da hipster.
Centauro 2.0.
A maggio sono iniziate le riprese del live action con Emma Watson che farà Belle, Poi ci sarà Dan Stevens che farà la Bestian e Luke Evans che interpreterà Gaston. Ad Emma Thompson andrà la parte di Mrs. Brick, mentre Kevin Kline sarà quella del padre di Belle. Ian McKellen sarà Tokkins e Ewan McGregor sarà il candelier Lumiere. Infine Stanley Tucci sarà un pianoforte, che nei film neanche c'è, quindi vabbè. Poi c'è una canzone a cui sono particolarmente legata, se volete ve la canto, e si chiama Stia con noi. Questa canzone inizialmente doveva andare dedicata al papà di Belle, che arriva come ospite la prima volta. Ma tra l'altro, nella sequenza del video, potete notare che i piatti formano la Tour Eiffel. Ma è strano, perché poi è stata creata anche in un'altra epoca rispetto a quando è ambientato. Vabbè dai, noi ce l'andiamo ad ascoltare.
Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup du jour, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'è la France. È una cena qui da noi, c'è fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi. Che ragù, che soufflé, torte e caramel flambé, preparati e serviti come un grande cabaret. Lei è sola, impaurita, ma la tavola è imbandita, via la noia e la tristessa, viva la spensieratezza, le magie e i misteri degli amici candelieri.
Per la finatezza, grazie e perfezione.
In alto i calici, facciamo un brindisi, e stia con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Stia con noi, sì con noi, qui con noi. Saltano i nervi, anche al servo se non servi, perché qui non c'è nessuno da servir. Ah, i bei vecchi tempi di una volta, era tutto un grande scintillare. Quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti, senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo tigri.
Oh mio Dio, che farei? Dalla gioia urlerei. Ora il vino è già versato, il tovagliolo è accanto a lei. Col dessert vorrei il tè, si mia cara anche per me. Se le tazze sono pronte, bollirò in un istante, frizzerò, scotterò. Ma è una macchia quella o no? La va là, che gran figura si farà. Abbiamo un po' da far, non devi zuccherar, ma stia con noi, qui con noi.
Adesso invece, mentre la Giorgia canta e balla anziché lavorare, parliamo delle curiosità di Walt Disney. Cioè vi dirò alcune cose, insomma, che hanno caratterizzato questo personaggio un po' ambiguo, un po' controverso.
Prima cosa scioccante, non si dice Disney?
È Disney.
Ecco, pronunciatelo Disney. Bene.
Vabbè ragazzi, quindi Walter Elias Disney Allora, sin da quando divenne famoso, è stato sempre accompagnato da diverse controversie. È stato criticato per tantissimo tempo per essere considerato un antisemita, soprattutto quando nel 1838 accolse l'arghista tedesca e propagandista tedesco, cioè favorevole al nazismo, a fare della promozione di un suo film. E già questo è stato visto un po' malaccio. Tra l'altro, tra le altre cose, Disney ci teneva moltissimo a un po' quello che pensava la gente. Infatti ha nascosto molto bene il suo vizio di fumare. Infatti lui non voleva essere visto da nessuno mentre fumava, era sempre da solo, magari in bagno a fumare, chi lo sa. E questo lo rispecchia anche i suoi dipendenti, perché chiede a tutti i dipendenti della Disney, cioè chiedeva, di essere senza barba, quindi sbarbati, niente baffi, ed essere sempre splendidi, lindi, bellissimi.
Ma tra l'altro lui ce li ha i baffetti, se non sbaglio.
Lui può.
Ah, ok.
Lui è il re, capito?
Lui è il boss.
Lui è il boss. E adesso qualche curiosità. Da ragazzo Walt Disney interpretò il ruolo di Peter Pan durante una recita scolastica. Inizialmente Walt Disney avrebbe voluto chiamare Topolino Mortimer Mouse.
Inquietantino però.
Cioè, perché? Meno male che la moglie l'ha convinto a chiamarlo con un nome un po' più simpatico, tipo Mickey magari. Il personaggio di Wally prende il nome di Walter Elias Disney, ovvero Walt.
Egocentrico.
Dopo il flop al botteghino di Fantasia e Dumbo, la Walt Disney Production era piena di debiti e rischiava veramente il fallimento. Il fondatore riponeva in Bambi la speranza che fosse un successo, e infatti è stato così. Grazie a Bambi si è salvato Disney. Tra l'altro Dumbo era il film d'animazione preferito da Walt Disney, tra quelli realizzati nel suo
infatti
studio.
È un po' allucinogeno quel film.
Ci sono tantissimi messaggi subliminali dei film Disney, nel senso che noi non sappiamo con certezza se sono veri o se li abbiamo visti noi così perché siamo un po' maliziosi. Però su YouTube trovate un sacco di video con tutte queste immagini di messaggi subliminali. Cambio pagina. Adesso le varie denunce, perché cioè, state proprio denunciate di plagio.
C'è una lista più lunga di Fabrizio.
Brava. Allora, un ricercatore dell'Università della California, un biologo, citò in giudizio la Disney per diffamazione. Secondo lui, le iene del film Il Re Leone non erano state rappresentate in modo corretto ed erano personaggi troppo negativi. Cioè, li ha rappresentati troppo cattivi le iene. Ma le iene sono cattive, stop.
Madò, che ansia.
Che fai, ti fai? I creatori del Re Leone furono accusati ancora di copiare molti elementi della storia da un cartone animato del 1960 chiamato Kimba il Leone
che
Bianco.
Che è bruttissimo, quindi.
Frozen è stata denunciata per plagio. Un certo Abdullah Munifa denuncia la Disney perché avrebbe copiato la sua storia The Snow Princess contenuta nel suo libro New Fairy Tales.
Vabbè, non tutti hanno copiato anche Chris Andersen, allora, cioè.
Esatto, vengono denunciati anche i parchi Disney per il trattamento dei ragazzi autistici che non hanno la precedenza per salire sulle giostre.
Allora anche io mi fingo autistica così passo davanti a tutti.
Un'altra denuncia di plagio è stata quella di Nemo.
Ma io mi ricordo anche ad esempio che gli arabi attaccarono per Aladdin perché dava un'idea distorta del mondo musulmano.
Sì, praticamente questo povero Walt Disney ne ha prese di denunce su denunce, non solo lui ma soprattutto la production, la casa production. E niente ragazzi, noi ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone, che è del Re Leone, Voglio diventare presto un re.
Sembra proprio allora che si parli un po' io e te.
Non
Walt Disney ce l'ha fatta diventare questo un re. Adesso veniamo ai doppiaggi famosi nei film italiani, perché dietro a certi personaggi si nascondono un sacco di volti famosi, come ad esempio Tullio Solenghi nei panni di Scar nel Re Leone, e poi anche il compianto Vittorio Gassman, che ha prestato la voce a Mufasa. Veniamo alle Foglie dell'Imperatore, che qui c'è un cast d'eccezione, tra cui Luca Bizzarri, che ha doppiato Kuzco, Paolo Cessisoglu, che ha doppiato Kronk, e Anna Marchesini nei panni di Yzma.
Però sono stati molto bravi, eh?
Sì, abbiamo qualcosa da far sentire, Fio?
Certo, assolutamente.
È l'ora di cena!
Davvero Yzma è un personaggio ben riuscito.
Ne abbiamo anche un'altra, eh?
Sentiamo.
Guarda che ha ucciso per molto meno!
E qui quando le si risveglia quella maschera di zucchine. Poi abbiamo Quasimodo, doppiato da Massimo Ranieri, che ha prestato anche la sua voce per il canto. Raul Bova, che ha doppiato sia Bolt che Hercules. Infatti lì c'è figo. Veronica Pivetti, che invece ha prestato la voce a Meg. Cioè qui c'è un attimo un po' di discrepanza tra Meg, che è una figlia della Madonna, vabbè, quella racchia della Veronica, però... Giancarlo Magalli ha doppiato Phil, sempre di Hercules, cioè dai, meravigliosi. Ma veniamo a Enrico Papi, che da Sarabanda è passato a Mulan e ha doppiato Mushu.
Disonore! Disonore su tutta la tua famiglia, prendi nota tu! Disonore su di te, disonore sulla tua mucca!
Pino Insegno ha doppiato Luis della Principessa Ranocchio, ma anche Joe Smith in Pocahontas. Pio Chiambretti, sempre in Pocahontas, ha prestato la voce a Wiggins. Invece Luca Zingaretti è il papà di Nemo, cioè Marlin. Fabrizio Fizzi è a Woody di Toy Story. E Renato Zero ha prestato la voce a Jack di Nightmare Before Christmas, anche cantato. Laura Chiatti è stata Rapunzel, Enrico Brignano Olaf di Frozen e Luca Laurenti ha prestato la voce a Ray della Principessa e Ranocchio. Un doppiatore non, diciamo, famoso è quello che ha prestato la voce a Romeo, che inizialmente nella versione originale doveva essere irlandese e chiamarsi Thomas O'Malley, ma è meglio il nostro romano Romeo.
Carnacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è Gian Berbezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io so Romeo, per meglio del Colosseo, io fermo non ci sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' m'acchitterò e me ne andrò in città, già. E poi laggiù tanta scena farò, con ogni gatta che me vedrà dirà: ma che permissione, che simpaticone, quello è Romeo, per meglio del Colosseo.
Ok, dopo questo, sapete, poi noi cantiamo queste canzoni.
È durata poco, scusate, stavo cantando.
Capito. Adesso parliamo di momenti femministi, perché Walt Disney ci ha regalato moltissimi momenti importanti per, diciamo, l'emancipazione femminile. Anche se inizialmente i primi film della Disney, tipo Cenerentola, Biancaneve, in realtà la donna viene sempre vista come quella un po' sottomessa, che può essere salvata solo dal principe azzurro.
Intanto resta a casa Pulì.
Però dopo che morì Walt Disney...
Si diede una pazza gioia.
Esatto, cambiando un po' le cose, adattandosi anche all'attualità di oggi. Allora, per esempio Mulan. Mulan combatte in guerra dimostrando che le donne sono forti e indipendenti proprio come gli uomini. Un altro esempio è quando Ursula ruba la voce ad Ariel nella Sirenetta, dimostra che la voce femminile è in realtà estremamente importante per il mondo e toglierla è veramente un reato. Quando Meg è attratta da un mostro, che è quello il cattivo, diciamo, non vuole essere assolutamente aiutata da Hercules. Le dice: me la cavo assolutamente da sola. Ecco. Poi Pocahontas, beh, lei proprio una storia veramente triste, perché sacrifica, diciamo, se stessa e il suo amore per rimanere con il suo popolo, lasciando andare John Smith.
Che poi nel secondo, scusate dello spoiler, lei... cioè va fino là per trovare Joe Smith e poi sceglie un altro, cioè non so se ci rendiamo conto,
ragazzi,
povero John,
peggio di Grey's Anatomy, cioè non lo so. è un'altra Merida di Brave, che dimostra l'importanza che ha il rapporto con la propria madre, anche quando ci sono delle incomprensioni, e inoltre che una donna può cavarsela benissimo anche da sola senza marito.
E si rifiuta, esatto, di sposarsi e fa quello che vuole.
Esattamente, anche Frozen, abbiamo un bel messaggio di familiarità tra le due sorelle, e in più perché anche Elsa dimostra di essere coraggiosa cercando di salvare la sorella. E abbiamo anche la principessa Yasmin, che accetta Aladdin anche se è povera, anche se è un ladro, e non vuole accettare.
E lei ha anche il coraggio di schierarsi contro suo padre, contro il sultano.
Esatto. Anche Belle, che scarica quel fannullone di Gaston, dimostrando che le donne non sempre si fermano davanti alle apparenze.
Brava, poi anche una che legge tanti libri, che esatto. Carina.
Poi anche Lilo Stitch, Nani, che è la sorella, cresce Lilo e si prende cura di lei anche dopo la morte dei genitori. E qua vediamo anche il lato materno, anche quando non si è genitori ancora. E Cenerentola, vabbè, Cenerentola abbiamo detto che è un po' sottomessa, però diciamo che Walt Disney la interpreta in questo senso. Lui dice esplicitamente: lei credeva nei sogni, ma credeva anche che doveva fare qualcosa. Quando il principe azzurro non è arrivato alla sua porta, ha detto: ci vado io da lui. Quindi brava Cenerentola.
Hai capito, se l'ha andata a cercare poi lei.
Esattamente. Quindi questo è un bel messaggio che
sì,
lascia
che è disperata.
Esattamente. Più andiamo avanti, più questi messaggi vengono sottolineati. Sembra più figure femminili forti e molto indipendenti. Meno male.
Se cercate un fatto, io ve lo darò. Union vita corta, chi vivrà vedrà. E anche se voi siete deboli, lavoreremo ancora di più. Si vedrà l'uomo che non sei tu. La foresta è calma, ma nasconde. Più
non ci lascerò le penne.
Oh, ma che schifo la ginnastica,
così li distruggerà.
Spero che non se ne accorga.
Di nuotare non sarò capace mai.
E sarai
veloce come veloce il vento.
E sarai
un uomo vero senza timori.
E sarai
potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Manca poco tempo, gli uni ormai sono qui. Sopravviverete, spero, ma non so. Io combatterò, ma senza voi. Quindi va, non servi più. L'uomo che cerco io non sei tu.
E sarai
veloce come veloce il vento.
E sarai
un uomo vero senza timore.
E sarai
potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu.
Ritorniamo negli studi di Radio Revolution, siamo Thelma Louise e stiamo facendo un viaggio nel mondo Disney nella nostra infanzia. Ho trovato molte curiosità riguardo la Disney o comunque il mondo dei cartoni. Ad esempio, questo riguarda anche la musica. Il primo singolo di debutto in assoluto per Christina Aguilera fu Reflection, la colonna sonora di Mulan. I protagonisti di Frozen si chiamano come l'autore della storia: Hans, Kristoff, Anna e Sven, ovvero Hans Christian Andersen. Questa cosa mi è piaciuta troppo.
Bellissima!
Jennifer Lee è stata la prima regista donna di un film della Disney, a co-diretto Frozen. 50 bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo l'uscita della principessa Ranocchio, perché affetti da salmonella dopo aver provato a baciare un sacco di rane.
Vabbè, non commentiamo.
Gli avvoltoi del Libro della Giungla sono stati disegnati pensando ai Beatles. Il gruppo musicale avrebbe dovuto anche doppiarli, ma John Lennon si rifiutò che il gruppo partecipasse.
Antipatico.
Il principe della Bella Addormentata nel Bosco è il primo ad aver ricevuto un nome. Infatti rende omaggio a Filippo, consorte della regina Elisabetta. Tauron e la pentola magica è il primo film Disney ad aver ricevuto il visto censura, ad esempio che i bambini devono essere accompagnati dai genitori. Infatti quel film è super inquietante, non vedetelo.
Confermo.
Beyoncé ha rifiutato di fare il provino per Tiana, della principessa Ranocchio. Invece Alicia Keys ne ha fatti ben tre e non l'hanno scelta.
Ma perché?
Vabbè. Poi questa cosa mi ha un attimo scioccato e spiazzato, ovvero che se i fatti di Nemo fossero realmente accaduti in natura, il padre di Nemo avrebbe sviluppato organi femminili e avrebbe fatto coppia per riprodursi con Nemo. Ma cosa vuol dire? Cosa?
Non dormo la notte, ti giuro, inquietante questa
adesso
cosa.
Adesso mi vado a lavorare in biologia per scoprirlo.
Ma quindi i pesci pagliacci hanno questa abilità come Bruce Jenner, che possono cambiare sesso così? Aspetta! Ci voleva.
Sì, davvero, Fio. Passiamo a Toy Story. Andy non aveva un pad perché i personaggi umani ai tempi erano troppo costosi da realizzare e difficili da animare. Il personaggio di Sid, sempre in Toy Story, diventa un netturbino nell'ultimo film. Nonostante sia la protagonista del film, Aurora appare nella Bella Addormentata nel Bosco soltanto per 18 minuti.
Com'è che si chiama, scusa?
Aurora.
Grazie.
Tra tutte le principesse è quella con il minor numero di dialoghi. È bella chi dorme non piglia pesci. E tra l'altro quel film fu un flop al box office e per questo furono licenziati moltissimi dipendenti Disney.
Ma secondo te?
Per la premiere del film di Pinocchio, Walt ha assunto 11 persone per vestirsi come Pinocchio e salutare i bambini. È una cosa facile, no, da fare? Dopo troppo cibo e alcol, questi attori diedero spettacolo urlando nella folla 6 minuti a metà pomeriggio.
Ha scelto i migliori!
Per girare un solo minuto di Nightmare Before Christmas, il film di Tim Burton, è necessaria un'intera settimana. Che sbatti, davvero.
Veramente.
I doppiatori originali di Topolino e Minnie nella vita reale erano marito e moglie. Che carini.
Che carini.
All'interno di Disneyland lo sapete che è vietato usare il bastone dei selfie?
No.
C'è proprio un cartello con una sbarra sopra.
Applausi.
La carica dei 101, Peter Pan, Lille, Vagabonde e Mulan sono gli unici film Disney di animazione in cui sono presenti entrambi i genitori e nessuno dei due muore nel corso del film.
Ogni tanto una storia un po' carina.
Ogni tanto, cioè quasi tutti. Il principio fu chiesto agli ABBA di creare la colonna sonora del Re Leone. E quando accettarono, la Disney invece disse: ma vabbè, dai, è meglio il Tom John. Beh, vi immaginate il Re Leone con la musica degli ABBA?
Sarebbe stato devastante.
Ma soprattutto, vi siete mai chiesti Paolo e Chiara cosa c'entrano con Hercules?
Ma no, non mi sono mai posta la domanda.
Perché io ho cantato sempre, no, le muse, sai,
sì,
con
sì,
gospel.
Certo.
Invece poi scopri che hanno fatto lei, la colonna dei titoli di coda.
No.
E c'è anche un video imbarazzante su YouTube. Ecco, ti vada o no?
Quando ti
soffrirai.
notizia di Paola e Chiara mi ha lasciato veramente, veramente sconvolta. Non me l'aspettavo. Comunque, adesso parliamo d'altro, perché parliamo dei film in uscita della Disney. Ce ne sono veramente tanti. Io me ne dico proprio un paio, così per ricordarveli. Allora, innanzitutto, tra poco in Italia uscirà il film attesissimo Inside Out, che uscirà il 19 agosto. Parla di Riley, che sarà questa bambina che è sradicata dalla sua vita nel Midwest, quando suo padre inizia un nuovo lavoro a San Francisco. Riley è guidata dalle sue emozioni, gioia, rabbia, disgusto, tristezza e paura. Le emozioni vivono in questo quartier generale all'interno del cervello della bambina, quindi sarà molto interessante vedere come interagiranno queste emozioni. Un altro che uscirà è The Good Dinosaurus.
Che cos'è?
25 novembre uscirà questo film. È praticamente in un mondo in cui i dinosauri non si sono estinti, un giovane apatosauro di nome Arlo perde suo padre in un tragico incidente.
Strano che un genitore muoia, esatto, in un film Disney.
Quindi un giorno Arlo cade in un fiume e, dopo aver sbattuto la testa contro una roccia, si trova lontano da casa. Cercando la strada verso casa, incontra e diventa amico di Spot, un giovane uomo delle caverne. E quindi parlerà appunto del rapporto tra dinosauro e uomo. Poi parliamo di trasposizioni live. Il Libro della Giungla uscirà il 15 aprile negli Stati Uniti, appunto questa trasposizione di questo famoso cartone, così come quella di La Bella e la Bestia, che uscirà il 17 marzo 2017. Parliamo di sequel invece. Uscirà il 27 maggio 2016 negli Stati Uniti Alice Through the Looking Glass, il sequel di Alice nel Paese delle Meraviglie, che io non guarderò perché quel film fa paura. Poi il 17 giugno 2016, attesissimo Alla ricerca di Dory.
Oh sì, che bello.
Il sequel della ricerca di Nemo, finalmente. E ultimo, proprio ciaone, il 16 giugno 2017 uscirà Toy Story 4, ragazzi. Cioè, io non sto più nella pelle.
A me non piace.
Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
Giusto, samba, rumba, rock, rotwisto, cia, cia, cia. Lo stesso prurito non te dà.
Roba che non va.
La porca e rondò come il tango e il fostrò.
Roba rococò.
Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
l'arca di Noè. Sa, 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 olè.
Cor geste senti giovane, perché
hai voglia di ballare de più forte di te.
E che non può, vien anche tu, saprai com'è.
Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
Roba che non s'usa.
Se tu li senti suonar, ti farà ricordar l'arca di Noè.
Oh, è roba da Matus.
Ma tutti quanti vogliono fare il jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Perché non provi ed anche tu saprai com'è. E tutti quanti voglio fare il jazz.
Quando fanno il jazz a Hong Kong, fanno il tempo con il gong. Questa sì che è forte.
Thank you.
un altro tono proverò.
Io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al nostro coro si unirà,
svegliando tutta la città.
Tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz.
Alleluia!
Tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz.
Alleluia!
Tutti quanti vogliono fare jazz, è tratto da Gli Aristogatti. Quanto è carino quel film. Veniamo a una rubrica che io ho chiamato Momenti Beauty, se vabbè.
Bellissimo già il titolo.
Sì, nel senso che loro sono tutte fighe, ma c'è di più. Ad esempio, Aurora, anche se indossa il cappuccio, ha i capelli perfettamente in ordine. Io invece sembro pronta per andare a spaccare le banche con il cappuccio, per dirti, no?
Con i sottanani.
Cenerentola perfettamente in ordine durante i lavori di casa, io invece sembro sul set di Apocalypse Now. Mulan si toglie il trucco con un gesto solo, invece ha bisogno di una seduta di 3 ore in bagno. Oppure sempre lei si taglia i capelli da sole e sta da Dio. La mia frangia invece è corta 2 centimetri, cioè. Jane, che nonostante sia in una giungla con tanto di umidità, i suoi capelli sono perfetta. Sono perfetti, invece sembrerei Caparezza, sai, per l'umidità. Anna è di Frozen e sta fuori al freddo tutto il tempo, invece non è rossa in faccia, io sarei già moribonda tremante in un angolo. Meg muove i capelli bagnati in un modo super sexy, sai, quando proprio fai il colpo Super Saiyan, invece resterei bloccata con la schiena. Elsa cambia acconciatura così in 2 secondi, non ho neanche soldi per il parrucchiere. L'eyeliner è perfetto di Jasmine, invece a me l'altro occhio non viene mai uguale all'altro.
Oh, un problema di tutte questo, eh.
Ma i capelli lunghi di Pocahontas che si muovono sinuosamente nel vento, io me li ritroverei in faccia, in bocca, da tutte le parti.
Brava, ne so qualcosa.
Ma per finire in bellezza, una cosa che io non accetto sono le loro sopracciglia, che sono sempre perfette, così è naturale.
Ma loro nascono belle.
Ma sai chi è veramente bello? Sai chi è veramente perfetti? Sono loro, sono Timone e Pumba.
Ma che dolce poesia!
Hakuna Matata, tutta frenesia!
Senza pensieri, la tua vita sarà.
Lui era una gran bella,
ma proprio una rarità.
Molto bene.
Grazie.
Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più, tutti quanti svenivano e cadevano giù.
E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo, ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo. E che vergogna!
Si vergognò!
E volevo cambiare nome!
Perché soffrivi?
Mi sentivo sbeffeggiare!
E allora che facevi?
Cominciava a scorrere!
No, Pumba, non davanti ai bambini!
Oh, scusa!
Hakuna Matata, sembra quasi poesia. Hakuna Matata, tutta frenesia.
Senza pensieri.
Ricordiamo che Pumba è il primo personaggio della Disney a scorreggiare.
No! Cioè, ma tu hai sempre queste perle, dove le
ti Io sono cresciuta con questi film, sono ossessionata, tutti i DVD, ho tutti i CD da cui ho tratto queste canzoni.
E grazie
canzoni.
A te anche se siamo riusciti a fare questa puntata, grazie, perché io non so neanche una canzone. Adesso parliamo dei personaggi della Disney, nel senso attori che hanno lavorato per Disney Channel. Allora, alcuni sono stati colpiti dalla maledizione della Disney, tipo Miley Cyrus, di cui vi parlerò dopo. Altri no, per esempio Justin Timberlake, che ha fatto il Mickey Mouse Club. È un bravissimo ragazzo, sposato, ha avuto il bambino da Jessica Biel, mannaggia lei. e anche Carrie Russell, che era con Justin Timberlake a Mickey Mouse Club. Però altri come Miley non ci siamo. Adesso ha recentemente dichiarato di essere bisex la ragazza.
Sì, dall'età di 14 anni, capito?
La ragazza ha detto che è stato molto duro a rivelarlo alla madre, ma è stata capita e accettata. Accettata in che senso? Cioè, colpita o
accetta? Non accetta?
Esatto. E questo lo dice la rivista Paper, per la quale si fa anche fotografare nuda in pose molto discutibili.
Con un maiale.
Non perché siano, ma perché sono brutte. Cioè, vabbè.
Sì, c'è anche un maiale in copertina, cioè, davvero.
Sono foto orribili. E Raven Simon, la famosissima Raven del programma di Disney Channel, anche lei è omosessuale, ma l'ha sempre detto, non ha nascosto ultimamente. E adesso l'attrice sarà la co-host di The View.
Roba, sì, un programma.
Roba mica da poco, cioè, già che c'è. Parliamo di Jonas Brothers, perché ormai, cioè, a parte Nick, è un po' nel dimenticatoio. Mi chiedo se la cosa della castità valga ancora, se siano già donati a destra manca. Secondo me sì. Vista anche la ex fidanzata di Nick Jonas, una certa Olivia Culpo, che immagino sia una modella. Si sono lasciati da poco, quindi Nick è a disposizione, ragazze. Se volete, lui c'è. Poi Joe Jonas esce con una certa Gigi Hadid.
Sì, è una modella che è una figa della Madonna ed è più piccola di noi.
E recentemente in un'intervista ha detto di considerarsi ancora amico della sua ex Taylor Swift, nonostante lei ci abbia scritto una canzone, ci abbia guadagnato dei soldi.
Strano, è Taylor.
Denigrandolo, sì, la solita
Ma
Taylor.
Comunque gli altri star tipo Selena Gomez o sì, Vanessa Hudgens, che ha fatto... Ah, io ho anche CD di High School Musical, d'accordo. Ringraziatemi che non
faremo
li ho messi.
Faremo una puntata High School Musical.
Ecco, anche loro, nel senso, erano tutte carine e perfettine, poi hanno fatto un film, Spring Break, con James Franco,
sempre...
tutto il tempo in bikini costumino, a fare le ragazzacce.
Esatto. Quello che è diventato un figo della Madonna è Zac Efron. Zac Efron, che adesso su Instagram, cioè, posta sempre foto
muscoli a go-go.
Sì, ragazzi, vabbè, se avete questi spiriti bollenti, andate su Instagram e cercate Zac Efron. E niente, ragazzi, adesso
il Disney Channel ha sfornato talenti e anche talenti. E sì, che talenti.
Esatto, brava. E adesso, ragazzi, arriva il momento, l'apice della puntata. C'è una rubrica veramente importante.
Non ho aspettato altro che questo momento.
La top 10 dei film porno ispirati alla Disney.
Get ready for the countdown.
Iniziamo subito con questa base bellissima che...
Qui ci denunciano, figa, te lo dico.
Allora, ragazzi, partiamo subito. Allora, sì, ho tutti i fogli, perfetto. Allora, al numero 10 abbiamo... Mettimelo qui, qua. Alla numero 9, le seghe dell'imperatore.
Io sto collassando in un angolo.
Al numero 8, chi ha castrato Roger Rabbit. Numero 7, i tre porcelloni.
Questo è facile, dai.
Al numero 6 abbiamo Troy Story. Al numero 5, gli Aristocazzi. Al numero 4, Penerentola. Al numero 3 abbiamo Porcahontas. Al secondo posto Alibaba e i 40 guardoni. E al primo posto abbiamo Cappuccetto Rotto.
Beati coloro che si sbronzano tra loro.
Grazie Zio Reginaldo, ne ho altre tre. Prima che ci censurino, ci licenzino da Radio Revolution, io vorrei citare La Caricano in 101.
Bellissimo.
Lilli e il Vagatrombo. Hercules. Ma soprattutto La Bella e la Nerchia.
Solo perle.
Non sono più agile come quando avevo 80 anni.
Grazie, l'avvocato Giorgio che ci difenderà, cosa che ne avevo bisogno.
Ricordiamo anche il film di come si chiama? Rocco Siffredi con la moglie Tarzan. Il loro primo e unico film insieme, un film porno, Tarzan. La Disney, vedi che regala anche queste cose, ragazzi. Regala anche questo.
Sì, perché questo è un programma anche per gli uomini, ricordiamolo,
Allora ancora no! Stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
Oh.
Fra stelle plenilune c'è un'aria di magia. È un attimo così romantico.
Vedrai, lo porta via.
Tra tutti c'è
perché fantasmi e luci del passato ritornano da me.
Qualcosa mi nasconde, ma io non so cos'è, perché non vuole rivelare che in lui c'è un vero re. Pensieri suoi.
Il nostro
Questa è L'amore nell'aria stasera, tratto dal Re Leone. Tra l'altro, questa canzone, sempre composta da Elton John, non doveva neanche esserci nel film. Poi lui l'ha visto e ha detto: "Oh, ma dov'è la mia canzone? Mettetecela!" E grazie a Dio, perché sempre Katzenberg lui toglieva canzoni a caso.
È un cognome dato di fatto.
Noi ragazzi ci salutiamo, grazie per essere stati con
veramente,
noi.
Decima puntata speciale per festeggiare la nostra decima puntata, ci stava ragazzi.
E noi vi salutiamo con Ci sono anch'io di Max Pezzali, tratta dal Pianeta del Tesoro.
Alla prossima settimana.
Mai ne avrò di domande, ne ho quante ne vuoi. E tu, neanche tu mi fermerai, neanche tu ci riuscirai, che io non sono quel tipo di uomo e non lo sarò mai. Non so se la rotta è giusta o se mi sono perduto ed è troppo tardi per tornare indietro. Così meglio che io vada via, non pensarci è colpa mia. Questo mondo non sa.
Thank you.